Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Giuseppe Cafasso, definito da Papa Benedetto XV la perla del clero, 1811-1860. Prima però di raccontare la sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, i genitori del nostro santo sono Giovanni Cafasso e Orsola Beltramo, modesti contadini, ricchi però di virtù. Venne alla luce il 15 gennaio 1811 in Castelnuovo d'Asti, lo stesso paese che ha dato alla luce anche San Giovanni Bosco. È il terzo di quattro figli che rallegrarono il modesto focolare Cafasso. L'ultima sorellina, di nome Marianna, sarà la mamma del beato Giuseppe Allamanno, fondatore dei missionari e delle missionarie della Consolata. Vediamo come la santità tende a irradiarsi, a diffondersi. Ecco, più noi ci sforziamo a diventare santi, a crescere in virtù, tanto più possiamo anche e spronare altri a seguire la stessa strada. Nessun fatto singolare contraddistinse la fanciullezza del nostro santo, anche se a nessuno poté sfuggire quella sua spiccata bontà che sembrava aver ereditato da madre natura, cioè era davvero connaturale, no? Anche se più giustamente può essere considerata come il naturale frutto dell'educazione materna, fatta non tanto di parole, ma quanto di un esempio di una vita veramente cristiana, ricca di pietà, di amore di Dio e anche di carità verso il prossimo, sotto i cui cenci, vedere lo stesso Dio. Dall'esempio della mamma, il nostro Peppino, così lo chiamavano, imparò a fare il segno della croce, a recitare l'Ave Maria, a correre in chiesa al suono della campana. E quando fu in grado di poterlo fare, tutte le elemosine che dalla povera casa Cafasso passavano nelle mani dei poverelli dovevano passare per le mani del piccolo Giuseppe. Guai a privarlo di questa onorifica soddisfazione. Lo stesso San Giovanni Bosco ebbe occasione, di lasciar scritto che egli era un modello di virtù, la docilità, l'obbedienza, la ritiratezza, l'amore allo studio e la pietà l'avevano reso oggetto di compiacenza dei genitori e dei maestri. Sentiva in sé una propensione quasi irresistibile a fare del bene al prossimo e stimava giorno per lui il più felice quando poteva dare un buon consiglio, quando riusciva a promuovere un bene o a impedire un male. E per queste sue qualità morali, il piccolo Cafasso meritò per tempo il titolo di piccolo santo, era chiamato addirittura un secondo San Luigi Gonzaga. A scuola si distinse per la diligenza, la serietà, per un amore singolare allo studio, al sapere, tanto che invogliò il maestro Don Musso a insegnargli anche un po' di latino. E forse l'avveduto maestro fin da allora intravedeva nel piccolo Cafasso i germi di quella vocazione che poi si sarebbe sviluppata nel cuore, del nostro santo. Aveva appena 10 anni quando prese a invitare la gente vicina a casa sua, dove dopo una breve preghiera montava su una sedia come su un pulpito e ripeteva le parole udite in chiesa raccontando esempi edificanti. Vediamo come già in qualche modo la vocazione si manifestava in questi atti, forse anche un po' puerili, ma nei quali si vede la propensione, no? Che andava crescendo in lui di farsi apostolo presso gli altri. E la voce divina non tardò a sussurrare al cuore virginale di Giuseppe il suo mistico invito alla vita sacerdotale. E questa voce misteriosa si faceva sempre più distinta col progredire nello studio della lingua latina. Infatti, lo zelante maestro, col spiegare il latino, gli spiegava anche gli arcani misteri e le sublime bellezze della liturgia della Chiesa, che allora era in latino, quindi si serviva della liturgia per, da una parte, aiutare Cafasso a imparare a tradurre correttamente la lingua latina, dall'altra anche per spiegargli qualcosa di teologia, del mistero che nella liturgia era chiuso. Tutti presagivano che un giorno il Cafasso sarebbe diventato sacerdote, ma le difficoltà da superare non erano poche né indifferenti. Anzitutto la povertà della famiglia, poi la sua delicatissima costituzione, accompagnata da una sensibile deformazione del petto e delle spalle, anzi vi fu un momento in cui si temette con ragione che la morte lo avrebbe colto presto, e quindi a che serviva farlo studiare. Ma ecco la provvidenza di Dio che non manca mai, ecco, farà sì che il nostro Cafasso si robustirà prodigiosamente e nonostante la deformità del corpo che gli resterà, riuscirà a continuare nella sua volontà ferma di seguire la chiamata del Signore. Fu così che la decisione dei genitori e dei maestri fu quella di fargli proseguire gli studi e per questo fu invitato a Chieri, alle pubbliche scuole allora rinomate. Aveva 13 anni. Il nuovo alunno, messo a pensione presso la buona famiglia Cumino, si distinse ben presto fra i suoi compagni per intelligenza, applicazione allo studio e per bontà. Ecco, bontà che vediamo è un po' la sua caratteristica, no? Di tutta la vita. Accanto agli ammiratori non gli mancarono i beffeggiatori. Fra i tanti suoi compagni vi erano alcuni che si prendevano gioco di lui, lo deridevano, lo canzonavano per la sua riservatezza, ma ancor più per il suo difetto personale, cioè il fatto che aveva una spalla più alta dell'altra e che aveva un petto sporgente. Godevano a motteggiarlo con burle indelicate e grossolane, e anche il suo cognome veniva spesso mutato in quello di Caifasso, e allora le risa più sgangherate echeggiavano solenni e sonore. Però il nostro Giuseppe, che evidentemente era già ben avanzato nella virtù, non si turbò, come se quei motteggi non lo riguardassero affatto, continuava sereno e tranquillo il suo tenore di vita dalla casa alla chiesa, dalla chiesa alla scuola e viceversa. In questo tempo egli ebbe la dolce consolazione anche di accostarsi per la prima volta al banchetto eucaristico e nell'unione con Dio sentì crescere in lui il cuore, in cuore il desiderio della santità. E d'altra parte l'accostarsi bene all'Eucarestia, soprattutto con un cuore virginale, puro e buono come era il suo, non poteva che produrre davvero effetti straordinari di grazia e di crescita nel bene. Terminati gli studi ginnasiali, chiese di entrare in seminario a Torino, ma ne ebbe risposta negativa per mancanza di posto. Pazientò e intanto decise di cominciare lo studio filosofico in Chieri. Trascorso un anno in oltredomanda per poter indossare la veste talare, e quando tutto era pronto, il buon parroco morì, e così la decisa vestizione dovette restare sospesa. Passa ancora qualche tempo, il Cafasso ripete la domanda ai superiori e questa volta i suoi desideri sono esauditi, così che il 1 luglio 1827 nella chiesa matrice di Castelnuovo indossa la divisa clericale, entrando a far parte ufficialmente dei chierici, quindi intraprendere il cammino ufficiale verso il sacerdozio. Non potendo ancora accedere al seminario metropolitano di Torino per mancanza di posto, continuò gli studi in Chieri e fu aggregato al clero del Duomo, dove, con l'edificante sua pietà, esercitò l'apostolato del buon esempio che aveva iniziato fin da bambino. Terminato il corso filosofico, l'arcivescovo di Torino, ben informato delle sue esimie doti di mente e di cuore, gli permise di studiare teologia in Castelnuovo sotto la guida del dotto prevosto Don Passano. E studiò con sempre crescente amore 2 anni e nel 1830, nel mese di settembre, fu promosso alla sacra tonsura agli ordini minori, ottenendo in pari tempo l'investitura canonica di un beneficio, e così poté affrontare la pensione del seminario di Chieri di recente fondazione, quale sussidiario di quello di Torino. La sua condotta in seminario gli meritò l'onorifica lode di benemerito, una semplice parola ma bastante a perpetuare la memoria del giovane chierico che tanto nel campo del sapere come in quello della pietà si rese utile a tutti e sempre. Gli ultimi anni di teologia sono pieni di sante emozioni, gli ordini sacri che la Chiesa conferisce a intervalli elevano sempre più la creatura dalla terra e la vanno santificando in una gioia mistica del cuore che non sa chi non la prova. Il chierico Caffasso, mano a mano che si appresta all'altare, attraverso questi passi, no? Sente il bisogno di avvicinarsi e di unirsi sempre più intimamente a Dio, perché capisce che la missione del sacerdozio è una missione grande, alta, e che richiede una vita corrispondente al dono. Spuntò quindi finalmente il giorno tanto sognato e agognato, il 21 settembre 1933, nella cappella dell'arcivescovato di Torino, veniva ordinato sacerdote. L'umile fanciullo di Castelnuovo quindi salì trepidante il santo altare. La sua gioia era completa, la sua emozione profonda. In quella data memoranda emise un proposito di essere e di vivere totalmente e unicamente per quel Dio che aveva posato lo sguardo su di lui. Io non voglio, si propose davanti a un crocifisso, io non voglio, non cerco, non desidero altro che farmi santo. E sarò il più felice degli uomini facendomi santo, presto santo e gran santo. Vedete la sua determinazione. Per abilitarsi nella morale, frequentò Torino il convitto ecclesiastico fondato e presieduto presso la chiesa di San Francesco d'Assisi dal teologo Luigi Guala, che teneva dotte conferenze spirituali e teologiche per meglio informare e preparare il giovane clero alla vita sacerdotale, parrocchiale, apostolica. Quindi seguì questo corso di morale impostato sulla dottrina di Sant'Alfonso de Liguori. Dopo 3 anni, Don Gala affidò al Cafasso il compito di ripetitore perché era chiaro nell'esposizione, acuto nel penetrare le difficoltà e facile nel scioglierle. Diceva così un giorno, preoccupato per l'avvenire del centro del suo studio: «Ho trovato un giovane che fa per me». Quindi aveva messo gli occhi sul nostro santo e se lo tenne vicino, tanto che con l'aggravarsi del male nel 1843 lo fece direttore del convito e maestro di morale e prima di morire lo nominò suo erede universale e lo stabilì confessore permanente in San Francesco d'Assisi con relativo beneficio. E il nostro santo divenne così il sapiente forgiatore di anime dalla cattedra, dal pulpito e dal confessionale. Le sue istruzioni ai convittori erano piane e sugose, così le definirono, pronte e precise. Nell'insegnamento metteva la massima cura e né il mal di denti che sempre patì, né la tosse, né l'affanno per il mal di cuore lo costrinsero a un solo giorno di vacanza. Scuola, direzione spirituale, preghiera occupavano tutte le ore del giorno e molto spesso anche gran parte della notte. Si può dire che non conosceva riposo. Non sapeva concepire un sacerdote che non amasse il confessionale ed egli per primo vi stava chiuso non meno di 4 ore al giorno, perché per lui la prima e più gradita preoccupazione della giornata era quella di consolare i peccatori. Lui diceva sempre che la salvezza di un'anima si gioca tra le assi del confessionale, perché è lì che l'anima viene aiutata a liberarsi dal peccato, a intraprendere la vita della grazia, a camminare nella via della virtù. Tre doti facevano di lui il confessore ideale: la scienza della materia, appunto, che aveva approfondito e che continuava a approfondire attraverso lo studio, attraverso la preghiera; la brevità dell'esortazione, per cui era breve nel dare consigli, non si dilungava in tante chiacchiere. Poche cose, ma con chiarezza. Terzo, l'introspezione dei cuori, ecco il dono di poter vedere entrare nel cuore dei suoi assistiti. In una mattinata confessava più lui che due o tre sacerdoti insieme. Ai penitenti consigliava la comunione frequente, anche quotidiana, raccomandava l'uso delle giaculatorie, dell'acqua benedetta, del segno della croce, delle piccole mortificazioni quotidiane. E attraverso il confessionale divenne l'uomo di tutti. In Piemonte era chiamato il consigliere generale. Anche la sua camera era diventata, senza sembrarlo, un ufficio di consulenza gratuita, pubblica e privata. Monsignor Fransoni, arcivescovo di Torino, l'aveva nominato esaminatore prosinodale e membro di tutte le commissioni ecclesiastiche e andava sovente a trovarlo in convito, nonostante i dispetti della plebaglia che, poco entusiasta della sua intransigenza, legava le ruote della sua berlina, ne fracassava i vetri e vi gettava dentro dei cani. Non meno di 22 vescovi andavano per consiglio dal nostro Cafasso, oltre numerosi sacerdoti religiosi, avvocati e militari, nobili e plebei, cattolici e persino carbonari. La marchesa di Barolo lo chiamava il patriarca dei preti. Senza infingimenti, egli al clero rimproverava l'attaccamento alle cose terrene, l'abitudine del gioco, la frequenza delle piazze, dei locali pubblici e degli spettacoli. Amava che il sacerdote desse a tutti l'esempio di una vita eucaristica, trovandosi in chiesa fuor d'ora e solo anche in tempo in cui potrebbe divertirsi. Le lunghe ore vissute in confessionale lo misero a contatto con tante anime, con tante miserie, e l'immenso bene operato nel segreto di quel divino tribunale sarà svelato soltanto in cielo. In breve, il pellegrinaggio dei penitenti a San Francesco d'Assisi, questa chiesa che lui gestiva, era ininterrotto, tutti correvano là, sicuri di trovarvi quanto il loro cuore desiderava trovare, cioè un padre dotto e pietoso, un medico esperto, un angelo consolatore. Oltre a maestro di eloquenza, i suoi convitori, catechista dei carcerati e dei ragazzi di strada, fu anche un impareggiabile predicatore di esercizi spirituali al clero e alla borghesia nel santuario di Sant'Ignazio sul monte della Bastia. Del tutto negativa era la prima impressione che egli suscitava al vederlo gobbo e manciato, con un viso più da asceta che da oratore. Quando però cominciava a parlare, attesta Monsignor Bertagna, le sue parole piombavano sul cuore come fulmine e toccavano così profondamente da portare al pianto. Tra i suoi scritti figurano gli esercizi spirituali al clero, le sacre missioni al popolo, oltre a un grosso volume di teologia morale. E i frutti abbondanti che raccoglieva nel suo ministero erano dovuti all'intensissima sua vita spirituale. Non si può dare ciò che non si ha. Davanti a Gesù sacramentato, don Giuseppe Cafasso passava lunghe ore in ardente preghiera, specie quando scendeva la notte e la sua attività aveva un po' di sosta. Ai piedi del tabernacolo il pissimo sacerdote attingeva lume e energia per riprendere il lavoro il mattino seguente e con tale alacrità che sembrava che la fatica, anziché spossarlo, gli recasse sollievo e conforto. Era l'amore di Dio delle anime che lo guidava, reggeva e sosteneva. Non era raro che gli stessi suoi allievi cercassero di persuaderlo a riposarsi un po', di avere qualche riguardo. Ma lui rispondeva: in paradiso, ci riposeremo in paradiso. E quasi tutto questo opprimente lavoro non bastasse, eccolo martoriare il suo corpo, sempre tanto malconcio, con un cibo grossolano e più che scarso, con cilici che ne martoriavano la carne. Se ne accorse la lavandaia, vedendo la biancheria sempre intrisa di sangue. Chiestogli la ragione, lui se ne schermì, dicendo: noi sacerdoti portiamo una cintura con punte di ferro. Ma deve far male, obiettò la donna incuriosita. Sicuro che fa un po' male, ma bisogna far penitenza per andare in paradiso. Cosa dice mai, signor rettore? Se lei ha bisogno di far penitenza, che sarà di noi che non ne facciamo? Voi lavorate, concluse il beato, e il lavoro è penitenza. Badate di farlo per amore di Dio. E congedò la pia donna meravigliata e fedele al segreto lo svelò solo dopo 35 anni, quando lo attestò ai processi per la sua beatificazione. Distaccato dai beni della terra, suggeriva ai benestanti di dare ai poveri il superfluo ed egli stesso consumava in elemosina quanto aveva di proprio e gran parte dell'eredità lasciatagli dal Guala. Molte persone facoltose, tra cui la marchesa di Barolo, gli portavano grosse somme di denaro perché aiutasse le famiglie decadute, i poveri e i malati, che raggiungeva ad ogni ora anche nelle soffitte. La sua veste talare e i calzoni di lui erano forniti di tante tasche per contenere monete di diverso taglio che distribuiva poi ai mendicanti lungo le strade di Torino. Beneficiarono della sua inesauribile carità anche la stampa cattolica e gli istituti religiosi. In una sola volta fece mandare dalle cascine di Rivalba ereditate ben 40 sacchi di grano alla piccola casa della Divina Provvidenza. Ma chi beneficiò maggiormente dei suoi aiuti fu San Giovanni Bosco. Difatti lo mise in seminario, lo chiamò con sé in convito e gli affidò l'opera dei catechismi. Di lui e della sua opera divenne ispiratore, consigliere e protettore. A chi gli rimproverava il suo interessamento per quel mungiquattrini, come chiamavano Don Bosco, diceva: «Ah, se sapeste quanto pesa quel Don Bosco, lasciatelo stare, fa un grandissimo bene e tutta, a tutta la gioventù, farà miracoli e tutto il mondo parlerà di lui». A Torino le classi più bisognose di assistenza in quel tempo erano i giovani, poveri, carcerati, per gli operai in genere muratori, per gli spazzacamini valdostani, e gli organizzò corsi di istruzione religiosa. I più miseri avevano da lui un vestito, erano spesati nel loro apprendistato, e più volte alla settimana il santo visitava le quattro prigioni di Torino. I carcerati erano i suoi amici prediletti, come diceva, le sue perle, tanto che le carceri divennero la sua seconda casa e i carcerati la sua seconda famiglia. Ai tempi di Don Cafasso non si parlava ancora di celle separate nelle carceri. Erano grandi cameroni, raccoglievano una trentina e più di delinquenti, dai caduti della prima volta a quelli che della delinquenza avevano fatto un mestiere. E in simili ambienti la parola di un sacerdote spesse volte era frustrata per i frizzi, le caricature, le oscenità, le bestemmie dei più abbrutiti che soffocavano in un istante il buon seme gettato. Se si fosse trattato di prenderli uno per uno sarebbe stato più facile, invece entrare in questi cameroni con tutti questi delinquenti era più difficile poter seminare qualche cosa di buono. Nonostante le difficoltà di quell'ambiente moralmente ammorbato, Don Giuseppe Cafasso affrontò l'ardua missione con serenità e con costanza ammirabile. La sua pazienza e i suoi modi veramente paterni, la sua parola ispirata, finirono col trionfare sulla cattiveria di quei poveri infelici, che vedono alla fine in lui un cuore che li ama, una mano che li vuole rialzare dal fango dove sono miseramente caduti. Parla di religione ed è ascoltato, si offre a ritornare ed è atteso con piacere. In simile modo, per opera di un solo uomo, ma però uomo di Dio, quelle carceri, vere bolge d'inferno, per imprecazioni, bestemmie e altri vizi, divengono abitazioni di uomini che conoscono ad essere cristiani e che sentono il bisogno della riabilitazione. E il biografo riporta alcuni aneddoti. Una volta, in preparazione a una festa della Madonna, Don Cafasso invita i detenuti a confessarsi. Nessuno si muove. Allora, ispirato da Dio, sorridendo, s'avanzò in mezzo a loro. Prese per la barba uno che l'aveva lunga e folta e che dall'aspetto sembrava il più forte e il più grande. Questi, persuaso che il prete volesse scherzare in modo garbato, disse: «Mi prenda tutto, ma lasci stare la mia barba». «Non vi lascio andare», soggiunse il Cafasso, «se prima non vi sarete confessato». «Ma io non voglio confessarmi». «Ed io non vi lascio andare». «Ma io non sono preparato, vi preparerò io». In breve quell'omone, che con una spinta poteva gettare in terra malconcio l'esile prete, si inginocchiò, si confessò. E così dopo di lui si confessarono tutti i compagni di sorte, incitati dalle sue parole, soggiogati dal suo esempio. Era un vero trionfo della grazia. Un'altra volta, entrato in un camerone delle carceri sanatorie per riconciliare quei poveretti, fu accolto con burla da due che stavano sdraiati sul pagliericcio. Non ci fu verso di poter attaccare discorso, gli schemi più volgari continuavano. Allora il santo prese una scanna, si sedette in un angolo tutto solo e disse: «Se non mi volete vostro compagno, me ne starò qui da solo. Ma ben presto lascia il posto e adagino si avvicina a uno dei due e dolcemente gli disse: Mio fratello, il Signore mi manda per sollevarti dalle tue pene, egli vuole restituirti la pace e la tranquillità di una volta. E così se lo guadagnò, e il compagno vicino, che stava attentamente osservando, lo supplicò a trattare anche lui da fratello, e la stessa sera si confessarono tutte e due. Un certo Giovanni Tamietti, preso da disperazione, aveva deciso di suicidarsi, ma prima di compiere il grave delitto pensò di lasciare un ricordo, un triste ricordo, in quel luogo di pena. Provvedutosi di un fiammifero, non si sa come, si appressò un'immagine della Vergine addolorata che il beato aveva messo in quella stanza per bruciarla. Ma alzati gli occhi, questi si incontrarono con quelli della Madonna e ne rimase come folgorato, tanto da cadere ginocchioni piangendo, deciso di riparare. E poi lo vedremo, intendo lasciare alla fine, diciamo, un capitolo dedicato a questo aspetto. Il Cafasso era devotissimo della Madonna ed era convinto che la Madonna è il mezzo attraverso cui entrare, penetrare nei cuori e portarvi Gesù. E così fu in questo caso in cui la Madonna, pregata dal santo, ottenne il miracolo. Al sacerdote che qualche giorno dopo faceva la lezione di catechismo e domandava ai camerati cosa bisognava fare per essere buoni cristiani, egli rispondeva francamente: proprio tutto il contrario di ciò che ho fatto finora. E non si curò delle risa dei compagni e fin da allora incominciò una vita di riparazione. Vediamo come da questo gesto che voleva fare, quasi di disprezzo verso l'immagine della Madonna, è colpito da quello sguardo, no? Da quella grazia folgorante che evidentemente il santo aveva impetrato, no? Con tante preghiere, con tanti sacrifici, ecco che si fa addirittura apostolo attraverso il buon esempio tra i compagni. Le sante industrie che usava il santo per avvicinare a sé i carcerati erano graziose e denotano l'amore sincero e santo che portava loro. Più volte l'anno, e generalmente all'avvicinarsi di qualche grande festa, faceva giungere alle prigioni pane, frutta, salame, formaggio e persino anche un po' di vino. E quando per ragioni disciplinari non poteva fare ciò, cercava di introdurre qualche cosa di nascosto, magari attraverso le inferriate delle finestre, sicuro che il segreto sarebbe stato osservato a puntino. Un giorno distribuì ai suoi prediletti delle ciliegie. Qualcuno dei beneficati, dimentico delle regole più elementari di educazione, si permise di ricompensare il suo pio benefattore tirandogli addosso i noccioli. Ci sarebbe stato da indispettirsi, ma il santo si frenò e a chi l'accompagnava disse: Guarda, mi restituiscono i noccioli. Uno dei prigionieri voleva correre a avvertire i secondini. Don Cafasso lo trattenne e disse: Lasciali fare, non hanno altro divertimento. Al ritorno inconvito dalle prigioni, sovente doveva cambiarsi da capo a piedi per gli acquisti colafatti di pulci e pidocchi, che chiamava i guadagni del prete. Così passava in quei luoghi di punizione come un vero angelo consolatore, e per questo fu salutato giustamente come l'angelo delle prigioni. Ma un altro onorifico titolo fu attribuito al santo, è quello del prete della forca. Battezzato così a Torino perché lo vedevano sovente accompagnare i giustiziati all'estremo supplizio. Egli lo faceva con immenso amore, sereno e forte, fu presente a 68 esecuzioni capitali, quando altri, come lo stesso Don Bosco, cadevano svenuti all'apparizione del primo giustiziato. Avvezzo a considerare i carcerati come i suoi figli spirituali, non li abbandonava in quei momenti così terribili, col confortevole risultato di poter dire che di quelli da lui assistiti nella città di Torino neppure uno era morto senza lasciargli speranza di salvezza. Però moltiplicava le sue cure quando un delinquente riceveva la sentenza di morte. In convito ordinava speciali preghiere ed egli stesso, che si era votato a Dio per la conversione dei condannati, con penitenze speciali ne implorava la grazia finale. Poi, nelle ultime 24 ore che precedevano l'esecuzione, egli si tratteneva quanto più poteva con l'infelice. Lo confessava, lo assisteva anche di notte, al mattino per tempo celebrava la messa e lo comunicava. E finalmente, quando ai lenti e lugubri rintocchi del capannone del municipio il carro che doveva condurre il patibolo si muoveva per precedute dai confratelli della misericordia salmodianti, circondati dalla forza armata, Don Cafasso era là, sullo stesso carro, a confortare, animare, suggerire preghiere e tergere lacrime. Giunti al luogo dell'esecuzione, il santo sacerdote santificava gli ultimi momenti del disgraziato, lo assolveva ancora una volta, gli dava a baciare il crocifisso. La giustizia umana si compiva e la misericordia di Dio apriva le sue braccia. Ecco, prima di raccontare alcuni di questi fatti riguardanti appunto l'accompagnamento ai condannati alla forca, facciamo una breve pausa musicale. Bene, continuiamo con la vita di San Giuseppe Cafasso. Abbiamo visto come la sua presenza, se così si può dire, ha reso meno dura la morte di tanti condannati. Quelli che da principio lo rifiutavano, lo accoglievano con bestemmie, con imprecazioni, con sputi, rimanevano vinti a poco dalla sua dolcezza, dalla sua bontà. Cafasso non indietreggiava, li lasciava sfogare, si sedeva in un angolo a recitare il breviario, ma ogni tanto era una frase, era una preghiera, era un richiamo alla mamma, una persona cara, e finiva per commuovere anche i cuori più induriti, e li guadagnava a sé e li salvava. Avvertito un giorno che un condannato si disperava orribilmente, si affrettò ad andarlo ad assistere, convinto tuttavia che si fosse già confessato dal cappellano. Ma quegli, che non l'aveva fatto e non era disposto a farlo, appena lo vide entrare, urlò: «Che cosa vuole lei da me? Io non ho bisogno di preti, ho nulla da fare con lei. Mi lasci dunque e vada per i fatti suoi». Don Cafasso, tranquillo, rispose: «Questo è proprio affare mio. Noi due, prima di domani, dobbiamo discorrere insieme». Intanto si siede e prende a recitare il breviario. Ma poco a poco si accosta sempre più con la sedia al disgraziato, il quale urlava continuamente che andasse via. Intanto la notte giungeva al termine, dando spazio all'aurora. L'infelice, al pensiero della morte vicina, sentì correre i brividi e colargli il sudore freddo. Don Cafasso allora lo avvicina e con parole soavi lo commuove, sicché gli si butta fra le sue braccia, si confessa e riceve l'assoluzione. E si sentì così sollevato da esclamare: «Non ho mai avuto un giorno così bello in tutta la mia vita». E il santo affermò più volte di non aver mai assistito a una morte più bella e più rassegnata. Vediamo, no? La grazia che opera attraverso San Giuseppe Cafasso, che proprio nella preghiera, nell'offerta anche del sacrificio, stare lì tutta la notte appresso a questo condannato che non fa altro che insultarlo, la sua pazienza, l'esercizio della virtù, ecco, strappa la grazia del ravvedimento, della conversione. E qual è la gioia che questo condannato prova nel sentire liberato il suo cuore e la sua anima dal peso enorme dei peccati che portava con sé? In effetti non c'è gioia più grande di quello di sperimentare la misericordia di Dio, la grazia di Dio. Celebre è quello che fece per rendere cristiana la morte del generale Ramorino, che nel 1849 aveva tradito la fiducia del governo col condurre disastrosamente la campagna verso il Ticino. Il re gli aveva commutato la fucilazione alla schiena in quella al petto, e gli aveva risparmiato anche la vergogna della degradazione, ma non aveva potuto concedere grazia data la gravezza della colpa. Il nostro santo ottenne di parlargli e si guadagnò talmente la confidenza che lo convertì completamente e gli diede il conforto dell'assoluzione. La vigilia dell'esecuzione, il generale Ramorino, si confessò di nuovo. Il Cafasso lo assisté tutta la notte, al mattino celebrò la messa e gli diede la Santa Comunione come viatico. E così mosse incontro alla morte sereno e tranquillo. Lungo la strada, Don Cafasso, indicandogli la folla enorme che lo accompagnava e faceva ala dalle due parti del carro, gli disse: «Osservi questo popolo, fa ressa attorno a noi. Non sarebbe bene che egli facesse una predica?» Ma il generale si scusava, non sapeva che cosa dire. «Ebbene», disse Don Cafasso, «prenda questo crocifisso, lo baci a vista di tutti e la predica è fatta». Il Ramorino, senza esitazione, seguì il gesto edificante. Che esempio! Al luogo dell'esecuzione il generale si inginocchiò, domandò ancora la soluzione, poi si alzò e a chiara voce proclamò: «La storia mi giustificherà». I fucili si spianarono su di lui ed egli cadde fucilato. C'è un altro aneddoto. Il ravveduto si era fatto apostolo in mezzo ai compagni e quando sapeva di qualche condanna a morte incominciava a prepararli, poi li faceva incontrare con Don Cafasso. Uno di quelli preparati dal ravveduto, ravveduto è il nome di uno che evidentemente si trovava in carcere, che convertito dal santo si era fatto a sua volta apostolo. Uno di questi preparati dal ravveduto si era confessato alcuni giorni prima che gli venisse annunziata la condanna a morte. Quando gli fu annunziata, Don Cafasso andò a trovarlo e lo trovò tranquillo e rassegnato. Lo preparò meglio che poteva e poi gli domandò un favore. Il poverino sbarrò tanto d'occhi. Che favore poteva fare lui che ormai era presso a morire? Ecco, spiegò Don Cafasso, appena morto, voi andrete subito in paradiso. Come? Subito in paradiso? Neppure in purgatorio? Esclamò sorpreso. Andrete subito in paradiso, confermò il santo. Ebbene, appena sarete là, andrete subito a ringraziare la Madonna. Come? La Madonna prima del Signore? Sì, prima del Signore, ribatté il Cafasso. Ma il Signore potrebbe offendersi, disse il condannato. No, no, non si offende. Ringraziatela e ditele che prepari un posto per me. Me lo farete questo favore? E qui vediamo davvero la fiducia, no? Del santo verso la Madonna, la mediatrice, la mamma, no? Colei che ottiene la grazia, la misericordia. Il condannato lo promise di cuore e l'indomani, abbracciato e ravveduto, si lasciò condurre al patibolo ed era tanto tranquillo che cammin facendo esclamò: «Scommetto che fra tanta moltitudine il più tranquillo sono io». Don Cafasso gli tastò il polso e lo trovò regolare. Pieno di fede e di speranza nella bontà di Dio, salì i gradini della forca e le ultime parole che disse furono per il santo: «Padre, Dio la rimeriti di tutto. A momenti farò la sua commissione alla Madonna». E qui vediamo, no, come il santo davvero preparava questi giustiziati a una morte santa. Addirittura andavano con gioia incontro al Signore, tanta era la fede, la speranza e la fiducia che il santo era riuscito a comunicare loro, a infondere in loro con le sue parole, con il donare loro i sacramenti e la grazia di Dio. San Giuseppe da Cafasso fu anche un fervente terziario francescano e come tale cercò di ricopiare in sé lo spirito del serafico poverello di Dio. Tutta la sua vita sacerdotale la trascorse in Torino nel convitto di San Francesco d'Assisi, al cui altare celebrò quasi sempre con fervore di Serafino. A questo degnissimo sacerdote dell'Altissimo spetta in gran parte anche la fulgida gloria che aureola la figura di San Giovanni Bosco. È vero che per consiglio di Don Cafasso, Don Bosco rinunziò ad abbracciare l'ordine minoritico per farsi invece apostolo fra i giovani, divenendo fondatore di una nuova, numerosa e gloriosa famiglia religiosa. Ma non per questo si deve credere che l'ordine francescano sia rimasto privo di una sì fulgida gloria. L'avvenire diede ragione a Cafasso, che illuminato dall'alto capì che Don Bosco non era chiamato alla vita claustrale fra i poveri discepoli di San Francesco, ma bensì all'educazione della gioventù. Ecco, ognuno deve seguire la strada della volontà di Dio che il Signore indica a ciascuno. La vita del Cafasso fu relativamente breve, 46 anni, ma fu piena di molteplici attività, senza un'ora sola di riposo, come abbiamo già detto. Confessionale, cattedra, carceri, furono le sue principali occupazioni, disimpegnate con fervore, fede e con una totale dedizione, che era una vera passione per le anime e per la gloria di Dio. E Dio, cui era tanto gradita l'attività del suo servo, lo ricolmò di doni celesti. La facile lettura dell'avvenire, l'intuizione limpida e straordinaria delle questioni degli affari più imbrogliati, il potere dei miracoli, eccetera. Il seguente fatto ha un sapore tutto francescano. Il convitto, dove lui insegnava e esercitava il suo apostolato sacerdotale, possedeva presso Rivalba un territorio e in esso il santo aveva fatto riservare un campo per soccorrere i poveri. Ora un anno il campo fu infestato da un'enorme quantità di uccelli che divoravano tutto il seminato. Il massaro se ne lagnò col servo di Dio. Don Cafasso fece spargere allora un po' di cibo a un lato della collina, poi, recatosi al campo, rimproverò gli uccelli. Perché mangiate il pane dei miei poveri? Andate piuttosto a cibarvi lassù, e gli indicò il posto dove aveva messo. Dove ha fatto mettere un po' di cibo. Gli uccelli obbedirono fra la meraviglia dei presenti e da allora in poi non infestarono più il campo dei poveri. Don Bosco un giorno non sapeva dove trovare aiuto per mantenere i suoi giovani. Andò da Don Cafasso, ma questi non aveva nulla. Pensò un po', poi ispirato: andate per la via nuova verso Piazza San Carlo. Qualcuno vi chiamerà, seguitelo e troverete la provvidenza. E così fu. Don Bosco si mise in cammino, fu chiamato da un servo che lo cercava e condotto in un palazzo, dopo aver esercitato l'opera del suo ministero, trovò la carità di cui aveva bisogno. Quindi vediamo, ecco, il dono, no? Delle profezie e il dono dei miracoli. Ormai la sua giornata declinava. Don Bosco a testa, viveva come uno che ha le valigie fatte e il passaporto pronto e che è in procinto di partire. Così visse San Giuseppe Cafasso, ecco, sempre davanti la meta, il cielo, il paradiso. Egli che predisse l'avvenire a tante persone, predisse anche la fine della sua vita. A una signora che l'aveva come confessore e dalla quale aveva predetto l'avvenire suo e di una sua sorella, il giorno dell'ascensione 1860 disse chiaramente: stamane, durante la messa, ho saputo che devo morire quest'anno. Se ella lo desidera, le dirò chi deve scegliersi per direttore dopo la mia morte. E a un domestico che stava per andare al santuario di Sant'Ignazio disse: sospendete la vostra partenza e non andate a Sant'Ignazio finché non mi abbiate veduto andare in paradiso. E difatti fu costretto a porsi a letto la mattina dell'11 giugno. Uscito dal confessionale, raggiunse a stento la sacrestia e, condotto in camera, i medici dovettero constatare l'affezione alla milza e il logoramento inguaribile dei due polmoni. E tutti gli sforzi dell'arte medica riuscirono vani. Quindi vediamo che fino all'ultimo lui si porta in confessionale, ma stremato è costretto poi a mettersi a letto. E quindi vediamo lo zelo, no, di questo pastore che non si ritira, non si ritira mai, fa fino all'ultimo, fino alla breccia, continua la battaglia per la gloria di Dio. Avvicinandosi il gran passo, vuole ricevere il santo viatico e l'estrema unzione. Che scena edificante! Tutti i convittori con torce accese vi assistettero in lacrime. Il santo, sereno, rivolse loro paterne parole, chiese perdono a tutti se in qualche cosa li avesse angustiati. Don Bosco non poteva più staccarsi dal suo letto e sembrava impietrito dal dolore. Da parte sua, il Cafasso desiderava rimanere solo e sospirava: Non sapete che ogni parola detta agli uomini è una parola rubata al Signore? Ecco, ormai così proteso verso Dio, che nulla, da nulla voleva essere più distratto. Al mattino del 23 giugno 1860, in giorno di sabato, giorno consacrato alla Madonna, al suono dell'Angelus, salutò la Vergine Santissima. Poi al servo che aveva spenta la candela perché si faceva giorno, gli disse: Accendila di nuovo, deve farmi luce per l'eternità. Ricevette ancora una volta la Santa Comunione e si godette in silenzio l'intimità con Dio. Verso le 9 entrò in agonia. Alle 10, come chiamato per nome, si sollevò su un fianco, gli occhi fissi a guardare, poi stese le braccia, si slanciava nelle braccia della Vergine, come aveva tanto desiderato. L'anima allora si librò verso il cielo e il fragile corpo ricadde sui guanciali. La folla accorse al primo annunzio, a venerare il santo sacerdote, le cui vesti e capelli andarono a ruba quali preziose reliquie. Il clero torinese, specialmente, comprese d'aver perduto un vero padre, una guida illuminata, un vivo esemplare d'ogni più eletta virtù, e accanto a quella bara sostò a lungo in preghiera e in lacrime. In un primo tempo ebbe onesta sepoltura nel cimitero cittadino, poi le sue ossa furono trasportate nel santuario della Consolata. E quella tomba divenne presto meta di frequentissimi pellegrinaggi, fonte di grazie e di prodigi. La domenica 3 maggio dell'anno giubilare 1925, il Sommo Pontefice Pio XI poneva sul capo di questo degno ministro dell'altare l'aureola dei Beati. 12 anni più tardi, il 22 giugno 1947, il Sommo Pontefice Pio XII firmava il decreto della solenne canonizzazione. Bene, ho lasciato alla fine di mettere in luce un aspetto fondamentale della vita del nostro santo, della sua santificazione e crescita nella via di Dio, ossia la devozione alla Madonna. Sappiamo che San Giuseppe Cafasso è stato un uomo eminentemente pratico, non ci ha lasciato trattati e libri sulla Madonna, ma ci ha lasciato delle prediche, nella quale è facile ricavare una luminosa dottrina mariana che è fondamento alla sua devozione praticata e predicata. Egli diceva che la Madonna è la nostra cara madre, la nostra consolazione e la nostra speranza. Voleva che ai bambini fosse inculcata la convinzione della maternità spirituale di Maria e suggeriva ai confessori che accostandosi ai bambini al confessionale, la prima interrogazione da farsi fosse loro domandare se volevano bene alla loro madre, se non ne avevano che una, instillando l'idea di due madri, quella terrena e quella celeste, cominciando a infondere così in quei cuori infantili la vera devozione a Maria. Cioè era convinto che se si metteva nel cuore dei bambini il seme della devozione alla Madonna, quel seme avrebbe germogliato, avrebbe portato frutto, la Madonna avrebbe custodito, preservato quei cuori innocenti e li avrebbe guidati verso Gesù. La parola del Santo Maestro assumeva poi una forza tutta speciale di persuasione e di commozione quando parlava della Madonna ai sacerdoti. Per lui non era possibile figurarsi un sacerdote degno, fedele a tutti i suoi doveri, senza che questi avesse una profonda devozione verso la Madonna, che egli salutava come la più tenera delle madri, l'amica, la compagna, la maestra, la confidente del sacerdote nelle fatiche dell'apostolato.
E in Maria indicava il rimedio a tutti i mali, a tutte le sofferenze, a cui prima di chiudere gli occhi sarebbe andato incontro su questa misera terra. Tutti invitava a confidare nella protezione della Madonna, assicurando che ella, la regina del cielo e della terra, la Gran Madre di Dio, non mancherebbe mai di assistere anche in modo visibile quei moribondi che fossero stati suoi devoti. E nel descrivere l'ingresso di un'anima in paradiso e il suo primo incontro con la Madonna, il suo cuore esultava al pensiero di parlarle, di fissarla, di sentire le dolci e soavi parole. In una predica così, il Cafasso descrive la devozione mariana. Tenere sempre presente il pensiero di Maria Santissima come il pensiero e la vista più dolce e consolante su questa misera terra. Parlarne e sentirne parlare con soddisfazione e con questo amarla teneramente come l'oggetto più caro dopo Dio nel nostro cuore. Porre in essa una confidenza e fiducia illimitate in tutte le vicende della nostra vita e finalmente mostrarle il nostro attaccamento e la nostra devozione con le pratiche, con quegli esercizi che sappiamo essere a lei di gloria e di gradimento. E naturalmente quello che insegnava agli altri, lui per primo lo metteva in pratica, tenere sempre presente il pensiero di Maria come il pensiero alla vista più dolce e consolante su questa terra. Parlarne, sentirne parlare con soddisfazione, amarla teneramente come l'oggetto più caro dopo Dio nel nostro cuore. Ecco, sono frasi che dobbiamo cercare di fare anche nostre, di mettere in pratica nella nostra vita. Il pensiero di Maria, dice il biografo, era in lui continuamente presente, gli riusciva di stimolo costante a invocarne l'aiuto materno ed imitarne i mirabili esempi di virtù. Ogni giorno, in onore della Madonna, si esercitava in piccoli sacrifici e mortificazioni, cambiandoli spesso in grandi penitenze. Quindi vedete come era davvero un consacrato alla Madonna che metteva in pratica la sua consacrazione. Ecco, non era solo una formula, che recitava, ma davvero si impegnava a dare tutto a lei. Il sabato era per lui un giorno tutto di Maria e lo passava in rigoroso digiuno. Oltre il rosario recitava quotidianamente la coroncina dell'Immacolata. Portava addosso l'abitino ceruleo dell'Immacolata e quello del Carmelo, unitamente alla medaglia con l'immagine della Madonna. Nella sua cappella privata spiccava una statua della Madonna col bambino in braccio e Don Cafasso soleva dire che quella Madonna sapeva tante cose. Nel mese di maggio si recava ogni giorno a far visita a qualche altare dedicato alla Madonna e in ogni festa mariana voleva che l'altare di Maria fosse ben ornato. Cuore di Don Cafasso, così tenero di compassione per ogni miseria umana, era naturalmente inclinato a partecipare alla viva devozione dei torinesi verso la Consolata. Nel suo oratorio privato teneva un bel quadro della Consolata, ogni sabato andava a visitarla nel suo santuario e nella novena della festa vi si recava ogni giorno a pregare e nella festa interveniva la processione. Bisognoso di speciali grazie, le impetrava celebrando la messa alla Consolata. Cioè, bisogno di qualche grazia speciale, andava lì al santuario della Madonna e celebrava la messa, sicuro che la Madonna gli avrebbe fatto la grazia. Tutto il ministero sacerdotale di San Giuseppe Cafasso era di azione efficace di quel fervore di devozione mariana di cui era ripieno il suo cuore. Continuo era il suo parlare di lei dalla cattedra, dal pulpito, dal confessionale, come pure nei suoi discorsi familiari. Così attesta Monsignor Bertagna, ci parlava spesso della Madonna con una tenerezza che ci toccava il cuore, con accenti che rapivano e infondevano devozione. Si dice, no, che uno parla dalla pienezza del cuore. Il fatto che avesse sempre sulla bocca la Madonna era indice che il suo cuore era pieno di amore per lei. Dalla purezza intemerata di Maria si ispirava per recitare nei peccatori l'orrore al peccato. I penitenti ordinari di Don Cafasso facevano rapidi progressi nella devozione alla Madonna, partecipando al fervore del loro padre spirituale. Il pensiero e l'immagine della Madonna erano pure per il Cafasso i mezzi efficaci di singolari conversioni, confessando peccatori ostinati nelle carceri e anche ai piedi del patibolo. Nell'intraprendere un corso di predicazione affidava sempre alla Madonna sé e gli uditori, con tenerissime espressioni come questa: O Maria, voi conoscete quanto costino a Dio le nostre anime. Voi che imparaste ai piedi della croce, che voglia dire un'anima, deh, ottenete a noi tanta grazia di impegnarci tutti a salvarla. Ed egli aveva bramato ardentemente, chiesto e aspettato con piena fiducia durante la sua vita la grazia di morire in un giorno consacrato alla Madonna e di godere della sua visibile assistenza nell'ultima agonia. Infatti abbiamo visto che muore in giorno di sabato, che è il giorno consacrato alla Madonna, e come si slanci verso qualcuno che è presente, no, in quella cella, e tutti sono concordi nel ritenere che è stata proprio la Madonna come lui aveva pregato, così. Aveva detto: O Maria, ancor questa grazia ottienimi, che io muoia con te e con te me ne voli al bel paradiso. Troppo duro mi sarebbe, o cara madre, se avessi in purgatorio a sospirare il tuo volto con quello del tuo benedetto Gesù. Mi serva di purgatorio questa valle di lacrime, che non ha la bella sorte di vagheggiarvi, amor miei dolcissimi. Ma sciolto da questa carne fa, O Maria, che non abbia da vedermi differita questa mia desiderata sorte, ma insieme con te, col tuo Gesù, cominci quella vita che dovrà formare la mia occupazione per tutti i secoli dei secoli. Ed è come la sua preoccupazione del purgatorio non era tanto quello di stare in purgatorio a soffrire, ma il suo problema era di dover aspettare di vedere il volto della Madonna, il volto di Gesù. Quindi pensate quanto era grande questo suo desiderio, questo suo amore verso la Santissima Vergine. Così lasciò nel suo testamento: Io affido la mia morte all'amore e alla cura della mia tenera madre. Entro il suo cuore io ripongo le ore mie estreme e gli ultimi miei sospiri. Ogni gemito che darò in quel punto, ogni respiro, ogni sguardo, intendo sia una voce che la chiami, la solleciti per me dal cielo, sì che presto la veda, la contempli, l'abbracci e possa morire con lei. Che se per tratto speciale del suo buon cuore volesse chiamarmi in un giorno a lei consacrato, sarebbe una consolazione ancor più grande per me poterle presentare l'offerta della mia vita in un tempo in cui in cielo e in terra si festeggia il suo santo nome e le tante sue misericordie. E la Madonna, come abbiamo visto, accoglieva questa sua continua preghiera, questa sua continua richiesta, apparendogli in punto di morte, come tutti, diciamo, hanno ritenuto quel gesto di slanciarsi con le braccia verso qualcuno. Bene, chiediamo a questo grande santo, pastore, apostolo, ecco, di intercedere per noi in cielo. Sei stato tanto buono qui sulla terra, spargendo il seme della parola di Dio, ottenendo la grazia e il perdono per tanti. Ecco, chiediamo la grazia che interceda per noi il dono di una vera conversione, il dono di ottenere il perdono delle nostre colpe e di poter anche noi ottenere la grazia di poter, morire in un giorno consacrato alla Madonna e poter anche noi slanciarci verso di lei, poter avere anche noi la grazia di essere portati dalle sue braccia materne, da questa terra, al cielo dove cantare in eterno le sue misericordie. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.